Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, Radio Italia IRIB, @gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Oggi Teheran ospiterà l'incontro sull'Afghanistan. Iran e Pasdaran hanno fatto progressi nella guerra elettronica. E Iraq, attacco del Daesh in Diyala, morti e feriti. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi mercoledì, il 27 ottobre 2021. Cari amici, prima di passare al palinsesto di oggi vorrei ricordarvi che a partire dal 31 ottobre potete ascoltare i nostri programmi sulla frequenza 5930 kHz pari a 49 metri, proprio dalle 17.50 fino alle 18.20 ora di Greenwich, attraverso Eutelsat 3B e poi anche Hotbird 13C. Ed ecco i programmi che oggi potete ascoltare. In primo piano, come di consueto, potete ascoltare il giornale radio. Dopodiché vi invito a seguirci con il commento di oggi che riguarda Cina che approva una legge su frontiere terrestri. Dopodiché la rubrica di oggi, che infatti è dedicata proprio a un argomento religioso che si intitola Conoscere Islam. E passiamo alle notizie. Oggi, mercoledì, Teheran ospiterà il secondo incontro dei ministri degli esteri di 6 paesi vicini dell'Afghanistan più la Russia sugli ultimi sviluppi nel paese asiatico. L'incontro di Teheran sull'Afghanistan si terrà alla presenza del presidente iraniano Ebrahim Raisi, dei ministri degli esteri di 6 paesi confinanti con l'Afghanistan più la Russia. Raisi terrà anche il discorso inaugurale. Al convegno prenderanno parte personalmente i ministri degli esteri di Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan e Pakistan e i rappresentanti speciali di Cina e Russia, mentre i ministri degli esteri cinese e russo parteciperanno all'incontro in videoconferenza. Il primo round dei colloqui sull'Afghanistan si sono svolti l'8 settembre in Pakistan. E il comandante in capo del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha annunciato i significativi progressi dei Pastaran nel campo della guerra elettronica, affermando che la crescita del potere di difesa del Corpo di Guardie della Rivoluzione Islamica può essere vista in tutte le aree. E il maggior generale Hossein Salami ha affermato che l'Air Force sta avanzando in modo equilibrato e accelerato nei settori dei missili, della difesa aerea e dei droni, dello spazio e della guerra elettronica. Il generale ha anche parlato della marina iraniana, affermando che sta espandendo enormemente la sua potenza navale per combattere le grandi potenze che sono generalmente concentrate sul mare. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha fatto progressi significativi nei campi della guerra elettronica e informatica, così come nella guerra dell'informazione, ha osservato Salami. Almeno 6 persone sono rimaste uccise in Iraq durante un attacco compiuto dal Daesh in un villaggio nel nord-est del paese. L'attacco ha preso di mira il villaggio di Rashad nella provincia di Diyala e ha provocato 6 morti e una cifra che oscilla tra 13 e 15 feriti, ha detto una fonte della sicurezza della provincia. La polizia ha detto che gli uomini armati hanno usato diversi veicoli e pistole semiautomatiche nel loro attacco al villaggio vicino alla città orientale di Mordadia. Secondo i poliziotti, i militanti del gruppo del Daesh avevano rapito 2 abitanti del villaggio e poi hanno fatto irruzione quando le loro richieste di riscatto non sono state soddisfatte. Hanno detto che tutti i morti e i feriti erano civili. Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha tenuto lunedì 25 ottobre colloqui telefonici con il primo ministro inglese Boris Johnson. I 2 rappresentanti hanno discusso del Joint Comprehensive Plan of Action, altresì noto come accordo sul nucleare iraniano, e del conflitto nel Donbass, regione dell'Ucraina orientale. A riferire dei colloqui telefonici, i primi dall'8 maggio 2020, è stato l'ufficio stampa del Cremlino, citato da TASS. I 2 leader all'inizio della conversazione hanno sottolineato l'importanza di sviluppare la cooperazione bilaterale russo-inglese e ampliarla verso una pluralità di settori. Nel comunicato del Cremlino inoltre si legge che le parti hanno convenuto di mantenere i contatti necessari per proseguire il dialogo sulle questioni affrontate durante il colloquio. Sia Johnson sia Putin hanno concordato sull'importanza di rilanciare l'accordo sul nucleare iraniano, il quale rappresenta un fattore importante per la sicurezza mondiale. Inoltre le parti hanno discusso delle prospettive di ritorno degli Stati Uniti all'intesa, nonché nella revoca delle sanzioni iraniane e dei passi da intraprendere per garantire il pieno rispetto dei termini dell'accordo. Durante il colloquio Putin ha altresì chiarito l'approccio di Mosca rispetto alla risoluzione del conflitto nel Donbass in corso dal 2014 tra i separatisti supportati dalla Russia e le forze armate ucraine. L'aspetto chiave, secondo il capo del Cremlino, è l'adempimento incondizionato degli accordi di Minsk. Il Kazakistan ha assicurato il transito verso paesi terzi per le donne afghane, giudici e parlamentari. Il Ministero degli Esteri kazako ha annunciato sul proprio sito web che il paese ha fornito un corridoio umanitario sulla base dell'impegno della Repubblica del Kazakistan nei confronti dei suoi obblighi internazionali in ambito umanitario. Il capo dello Stato ha deciso di fornire un corridoio di transito per le donne afghane, giudici e parlamentari e le loro famiglie, ha affermato il Ministero degli Esteri. Il transito è stato effettuato in collaborazione con organizzazioni non governative attraverso l'aeroporto di Almaty. Giudici e parlamentari donne afghane hanno già lasciato il Kazakistan alla volta dei paesi terzi. Il gruppo ebraico ultraortodosso Lev Tahor, con base in Guatemala, continua ad essere perseguitata dai sionisti e dai loro gruppi di pressione. La pressione contro i membri di questa comunità ha costretto un gran numero di seguaci ad emigrare in Canada e poi in Guatemala nel 2005. Altri gruppi di questi ebrei sono presenti negli Stati Uniti e in Giordania e affrontano problemi simili. Il media sionista in lingua spagnola Yediot Aronot Nei giorni scorsi ha ritenuto che decine di famiglie di quel gruppo sono state viste all'aeroporto del Guatemala, apparentemente progettato di recarsi nella regione di confine tra Iraq e Iran, e ha evidenziato preoccupazione per il trasferimento di centinaia dei membri di questo credo nel paese persiano. The Times of Israel, dal canto suo, ha raccontato che la scorsa settimana è stato riferito che Israele e gli Stati Uniti stavano cercando di impedire ai membri della setta ortodossa di emigrare in Iran perché temevano che Teheran li possa, come moneta di scambio. Raggiungere il confine tra Iran e Kurdistan iracheno potrebbe segnare un importante evento politico di sicurezza, hanno avvertito i parenti dei membri della setta alle autorità di questo regime, Stati Uniti e Guatemala, chiedendo di impedire la partenza di queste famiglie. L'India ha ricevuto il suo primo carico diretto di gas naturale liquefatto GNL dal progetto russo Jamal LNG, un impianto di gas naturale liquefatto a Sabet, nella penisola Isola Jamal in Russia durante il fine settimana. Secondo i dati sui flussi di Refinitiv LNG citati da Reuters, martedì 25 ottobre il carico è stato fornito dalla società di gas russa Gazprom nell'ambito dell'accordo di vendita di GNL a lungo termine con Gail India Ltd. Secondo quanto riferito all'agenzia di stampa da una fonte del settore, il carico a bordo della nave Marshall ha navigato verso la rotta del Mar del Nord, l'Oceano Pacifico e l'Oceano Indiano prima di arrivare al terminal di Gail Dabhol, una piccola città portuale nel distretto di Raitnagar del Maharashtra in India. Il ministro degli esteri russo Lavrov e l'omologo finlandese Haavisto hanno tenuto colloqui bilaterali a margine della 18ª sessione del Consiglio Euro-Artico di Barents. A riportare la notizia, il medesimo martedì è stato il sito ufficiale del ministero degli esteri della Federazione Russa. Sul tavolo dei colloqui, che sono stati altresì apprezzati dal segretario generale della NATO Stoltenberg, i due rappresentanti hanno posto la situazione in Siria, il conflitto in Ucraina e in generale le relazioni bilaterali russo-finlandese. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Cina approva nuova legge su frontiere terrestri. Il governo cinese ha approvato la legge sui confini terrestri della Repubblica Popolare Cinese per rafforzare la sicurezza delle proprie frontiere e consentire l'utilizzo di blocchi, strumenti e armi di polizia contro coloro che le attraversano illegalmente. Il testo è stato approvato dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il 23 ottobre ed entrare in vigore il 1 gennaio 2021. La legge sui confini terrestri si compone di 62 articoli in 7 capitoli ed è stata pensata per regolamentare, rafforzare, proteggere e stabilizzare la sicurezza delle frontiere. In base a quanto da esso previsto, gli agenti delle forze dell'ordine possono utilizzare strumenti e armi di polizia su coloro che attraversano illegalmente i confini e che hanno aggredito, resistito all'arresto o eseguito altre mosse violente che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza di persone o proprietà. Oltre a questo, eventuali droni, palloni e velivoli ultraleggeri sono vietati lungo i confini. La legge prevede inoltre che lo Stato costituisce strutture di base ai fini di blocco, dei trasporti, della comunicazione, del monitoraggio, della deterrenza, della difesa e dell'assistenza quando necessario. E lo Stato può anche costruire strutture per i blocchi al confine dopo i negoziati con un eventuale paese vicino. Per la Cina queste strutture di frontiera di base, oltre a difendere la sovranità del paese, sosterranno lo sviluppo economico e sociale, proteggeranno le risorse naturali e l'ambiente e soddisferanno le esigenze dei residenti che vi vivono. Il documento afferma poi che dovrebbero essere istituiti meccanismi di gestione delle controversie con i paesi confinanti per risolvere eventuali tensioni secondo i principi di uguaglianza.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Amici da Teheran, siamo con voi. Nella puntata precedente vi abbiamo raccontato che il messaggero di Dio fu autorizzato a emigrare dopo che Quraysh, la sua tribù, mise in atto un piano per la sua uccisione. Il Signore dei cieli e della terra svelò il loro funesto piano nel Corano affermando: «Ricordati quando i miscredenti complottavano per imprigionarti, ucciderti o esiliarti. Essi tramano, e Dio tramava, e Dio è il migliore degli strateghi». Dopo il miracoloso evento della grotta, il profeta Muhammad e i suoi compagni giunsero infine a Yathrib, l'attuale Medina. Sani e salvi, nonostante le tramme e congiure dei miscredenti che avevano scogitato di tutto per uccidere il profeta, spegnere il sole della verità. Il messaggero di Dio fu accolto alla Medina con una celebrazione gloriosa, accolto dalla gente che lo affiancava da ogni lato per chiedere e ospitarlo nella sua casa, e si realizzò pertanto per il profeta e i suoi compagni la promessa di Dio ai suoi servi pii, dicendo: «Dio ha promesso a coloro che credono e compiono il bene di farne suoi vicari sulla terra, come già fu per quelli che li precedettero, di rafforzarli nella religione che li piacque dar loro e di trasformare in sicurezza la loro paura. Mi adoreranno senza associarmi alcunché». Il profeta di Dio Muhammad, la pace sia con lui, fuggito dalla Mecca, si stabilì a Medina, e quei abitanti abbracciarono la religione da lui apportata e lo appoggiarono devotamente. Con l'arrivo del profeta alla città di Medina, assunse un aspetto islamico, prese il nome di Medina Torrasul, città dell'inviato, in sostituzione di Yathrib, e divenne la prima città islamica della storia. In essa circa un terzo degli abitanti erano ipocriti, falsi credenti, e questi simulavano l'adesione all'Islam per timore della maggioranza. Il sole dell'Islam iniziò a risplendere nel limpido cielo di Medina, e la sua divina luce arrivò dappertutto, illuminando ogni cosa. Come prima cosa, trasformò in pace e serenità lo stato di guerra che da anni esisteva tra le due grandi tribù degli Aws e Khazraj. Illuminò poi i cuori dei membri delle tribù della regione, i quali gradualmente si convertirono tutti alla religione islamica. Ebbe poi un fondamentale ruolo nel riformare la società. L'applicazione dei precetti che venivano gradualmente rivelati da Dio al profeta estirpavano ogni giorno una delle radici della corruzione e del male, sostituendola con giustizia e timore di Dio. Gradualmente molti dei musulmani della Medina e della Mecca, oppressi e torturati dagli empi miscredenti di questa città, abbandonarono le loro dimore per emigrare alla Medina, ove vennero clamorosamente accolti dai loro fratelli di fede. I musulmani emigrati presero così il nome di Muhajirin, emigrati, mentre i benevoli musulmani della città di Medina furono chiamati Ansar, soccorritori. Di questa celeste luce non riuscirono però a giovarsi le numerose tribù guide che vivevano a Medina nei suoi dintorni, a Kheibar e a Fadakhe. Queste tribù, infatti, come abbiamo già detto in precedenza, nonostante avessero per anni annunciato agli arabi la venuta del profeta Muhammad, la pace sia con lui, si rifiutarono di convertirsi all'Islam, limitandosi a siglare un patto di non aggressione con i musulmani. I miscredenti della Mecca erano fortemente preoccupati della rapida espansione dell'Islam e diventavano sempre più ostili nei confronti del profeta e dei suoi seguaci. Erano in vero alla ricerca di un pretesto per disperdere la giovane comunità musulmana. I seguaci dell'Islam, soprattutto quelli che erano emigrati alla Mecca, che si erano profondamente risentiti per il malvagio comportamento di questi malvagi miscredenti, attendevano a loro volta l'ordine divino che consentisse loro di punirle e liberare dai loro soprussi i fedeli, donne e bambini e inabili vecchi che non avevano avuto modo di emigrare a Medina. Il profeta, la pace sia con lui, declinò con gentilezza tutti gli inviti, affermarsi che la gente li rivolgeva speranzosamente di potersi concedere un onore di quel gente e lasciò che la sua cammella vagasse per l'oasi senza guida apparente. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.